nella stabilire un testo, nessun manoscritto che sia copia di un altro conservato può essere utilizzato. Quindi se B è copiato da A e io posseggo A, B deve scomparire da me, ma dalla mia edizione, salvo che B non presenti delle buone congetture. Se B è stato letto da un lettore colto, questo lettore colto può aver fatto delle buone congetture. Se voi prendete lo stemma grande che vi ho dato, che è lo stemma del governo proprio intermedio, voi vedete che c'è qui, nel lato dello stemma, c'è sigma, è uno dei grandi della tradizione che vedete sulla vostra sinistra, sigma. Sigma è stato copiato un certo numero di volte. Tra queste volte è stato copiato dal manoscritto A. Il manoscritto A è un manoscritto conservato. Quando si usano delle sigle significa che il manoscritto è conservato. Poi A è stato copiato a sua volta una prima volta da M. M è un codex descriptus, perché io posseggo il suo antenato, posseggo A, quindi per la definizione dell'errore B può aver aggiunto soltanto degli errori ad A. Quindi M non ha assolutamente nessun valore, è un manoscritto, un codex descriptus. Però M è stato corretto da Bessarione. E infatti è quello che con dei trattini io indico con MD, cioè M è la correzione di Bessarione. Quindi io sono autorizzata a usare M soltanto nella misura in cui M presenta delle congetture. Quindi M io lo devo togliere dal mio apparato. Non esiste M, il codex descriptus può avere soltanto quegli errori rispetto ad A. Quindi il mio apparato non deve usare M, non per economia, ma per legge filologica. Quindi questa è una cosa fondamentale che in genere i debuttanti non capiscono. Non è che l'apparato più è ricco e meglio è. No, l'apparato deve essere essenziale, perché soltanto l'essenza della tradizione rappresenta il testo. M non è che può starci o non può starci, l'apparato è più ricco se c'è M. No, M non ci deve stare. Questa è una cosa fondamentale. Ci potrà stare MB, perché io dico, però Bessarione a volte ci ha visto giusto, ha fatto delle buone congetture. Questa è una cosa che in generale i debuttanti non capiscono mai. Ma perché? Se M già delle belle lezioni, perché non ce le devo mettere? Perché queste lezioni non sono delle lezioni di tradizione. L'idea dello stemma è appunto che il valore delle lezioni non dipende dalla lezione in sé, ma dipende dalla posizione che il testimone porta nello stemma. Questa è una cosa fondamentalissima. Quindi man mano io raggruppo, e raggruppando, eliminerò moltissime coppie di questo genere. Ci sarà B, ci sarà CD, voi mi troverete, secondo me, il 50% sarà di questo genere. Poi man mano, appunto, unendole in questo modo, io semplifico e arriverò a, non so, vediamo che siano tre classi, queste qua io li chiamo subarchetipi. I subarchetipi sono appunto in grado immediatamente al di sotto dell'archetipo. È il momento in cui la tradizione si divide per la prima volta, se così si può dire. Ora, una cosa da tenere presente è questa, è che gli stemmi con i quali noi ragioniamo e gli stemmi che noi facciamo sono estremamente semplificati, perché noi non abbiamo mai tutta la documentazione che storicamente è stata prodotta. Se io potessi storicamente tracciare lo stemma della teologia Aristoteles, sicuramente io avrei probabilmente il doppio di manoscritti e dei rapporti assai più complessi. Quindi lo stemma traccia soltanto l'essenza, se così si può dire, della trasmissione testuale. Quindi in qualche modo i rapporti di base della tradizione testuale. Quindi io arrivo a quelli che vengono chiamati portatori di varianti primari, cioè le famiglie dei manoscritti, alfa, beta e gamma.
Che non esistono.
Che non esistono. Però anche qui bisogna sempre...
Appunto, chiariamolo questo punto.
Sì.
Cioè non sarebbero questi due? Sì, ma...
sì, nel caso... sì. In questo caso qui, esattamente, io l'autografo, vi faccio questo esempio perché è quello che io conosco. Allora, c'è Proclo che ha scritto il suo commento a Parmenide, che siamo ad Atene nel quinto secolo. Poi, per un numero imprecisato, a me completamente ignoto, di intermediari, noi arriviamo a un manoscritto, che io chiamo Omega. Nel mondo greco, è molto semplice, nel mondo greco ci sta la traslitterazione, cioè il momento in cui i manoscritti in maiuscola vengono copiati e vengono traslitterati in minuscola, questo produce una strozzatura. Quindi c'erano tanti esemplari in maiuscola, poi la maiuscola viene soppiantata dalla minuscola e se ne fa uno, due, tre al massimo. Quindi c'è un'inevitabile strozzatura. E quindi noi abbiamo l'archetipo della tradizione, quello che io chiamo Omega. Ed è quello che io cerco di ricostruire. Omega è stato copiato due volte. Una volta è stato copiato un manoscritto che io chiamo Gamma, perduto. L'altra volta è stato copiato un manoscritto che io chiamo Sigma, perduto. E che quindi io devo cercare di ricostruire in base a tutto quanto questo materiale. Quindi risalgo, fin quando non arrivo a Sigma e Gamma. Devo partire laggiù. Sì, io colaziono e comincio a vedere. Oh, ma è evidentissimo che tutti quanti questi pallini che voi avete sulla sinistra, al quale io non ho dato nome perché non riuscivo a metterci, dico, ma è evidentissimo che tutti questi manoscritti sono una copia di questo manoscritto V, che è un manoscritto della Marciana. Quindi tutti questi qua io li raggruppo, hanno un errore congiuntivo, e li raggruppo. E siccome V è conservato, tutti i pallini scompaiono completamente, non contano assolutamente più. Poi colaziono e dico, ma V è una copia di M. Non soltanto lo dico per colazione, lo dico anche storicamente, perché so che Bessarione aveva il manoscritto M era molto brutto, lui ci ha fatto tante correzioni, poi Bessarione faceva sempre così. Il manoscritto che lui aveva corretto lo faceva ricopiare la seconda volta. Quindi io so che il manoscritto V è una copia del manoscritto M. Via V. Colaziono ancora, arrivo a M. Quando la prima edizione, non del commento di Procolo, soltanto della la traduzione latina dei Nebbi è stata fatta da Tribansky, e da Moschi, una bellissima edizione. Tribansky era arrivato al manoscritto M e al manoscritto A. Mi diceva, ma M è una copia di A? O sono fratelli? Perché tante volte voi troverete dei casi in cui avete dei manoscritti così. E sarete esitanti se B dipende da A, oppure se la storia è così, oppure che il rapporto in questo mondo qua. Sarete esitanti perché quindi questi manoscritti hanno degli errori in comune. Cioè quando io devo porre questa derivazione qua? Pongo questa derivazione qua quando B possiede tutti gli errori di A più alcuni altri. Sì. Perché se no, se non possiede altri errori, io non so se B sta sopra o se B sta sotto. Quindi io arrivo a questa dipendenza qua quando B possiede tutti gli errori di A più alcuni altri. Però se B ha tutti quanti gli errori di A, ma non ha gli errori di A, ma non tutti quanti. Allora non è così, allora è piuttosto così. Però io non faccio conto del fatto che B, se B è capace, B corregge gli errori di A. E questo è il caso di M rispetto ad A. M è stato capace di correggere alcuni errori del suo modello. Allora, in quel caso lì, bisogna considerare quali sono i principali errori. E se gli altri che non sono presenti possono essere spiegati per congettura, non mi devono intralciare, diventano secondari. Cioè, una volta che io ho trovato degli errori assolutamente incontrovertibili, che mi provano la dipendenza da B, di B da A, se poi B è riuscito a sanare alcuni piccoli errori di A, non ha importanza, significa che l'ha fatto per congettura. Ma se B presenta i grandi errori di A e non è riuscito a sanarli, B è una copia di A, nonostante sia stato capace di aggiungere qui e lì un articolo dove A l'aveva messo, insomma. Questo, cioè, voi non vi dovete lasciare spaventare dal fatto che però gli errori non sono tutti quanti, l'importante è che siano i grandi errori, cioè gli errori che diciamo appunto separativi. Allora, in questo modo, quindi io risalgo fin quando dico tutti quanti i manoscritti greci devono per forza dipendere da un modello unico. Perché io dico tutti qua? Cioè, prima io parto dagli errori che sono comuni soltanto a due o tre manoscritti. Poi naturalmente una volta che ho identificato, man mano che raggruppo, arrivo a un numero minore di errori. Fin quando io arrivo in sostanza a uno o due macro errori che coinvolgono tutta la tradizione greca, dico per forza questi devono dipendere da un esemplare unico. Mi manca la fine del commento. Quindi questo macro errore, la perdita di una parte considerevole dell'opera, questo è comune all'intera tradizione greca. Ed è per questo che io dico non possono non postulare sigma. Tutti, nessuno escluso, si bloccano alla fine, in mezzo a una frase, non c'è niente da fare. Tutta quanta la tradizione greca deve rimontare a questo che io chiamo un subarchetipo. Ora, il subarchetipo può essere perduto, come in questo caso, o anche conservato però. Se voi prendete, allora, nella documentazione che vi ho dato, avete il primo, il numero uno. Ecco, il numero uno è la teologia platonica, ed è quale si affrega in testa. Questo è il primo volume, e lui, qui, loro, insieme, hanno tracciato questo schema della tradizione manoscritta della teologia platonica. Allora, che cosa avete? Voi avete, all'inizio di tutti c'è Alfa, quello è l'archetipo. L'archetipo è sempre perduto nelle tradizioni antiche, sempre. Non parliamo di tradizioni medievali, parliamo di tradizioni antiche. Non esiste nessun archetipo, cioè non esiste nessun archetipo conservato. Questo archetipo poi si è diviso in due rami, ma i subarchetipi sono i manoscritti esistenti, sono il manoscritto V e il manoscritto P. Quindi sono dei subarchetipi, ma sono dei subarchetipi conservati. Quindi questa tradizione qui è una tradizione bipartita con subarchetipi conservati. Che cosa significa che voi avete una tradizione bipartita? Sventuratamente questo significa che voi dovrete scegliere di volta in volta fra l'uno e l'altro. Cioè, è una dicotomia la tradizione bipartita. Significa che quando i due subarchetipi sono d'accordo, il testo dell'archetipo è sicuramente dato da d'accordo. Quando i subarchetipi, allora, per un momento, i due subarchetipi, in questo caso, P e V, sono d'accordo. Prendete i primi fogli che vi ho fotocopiato.
La seconda pagina?
Sì. Qui la pagina 49 della teoria. Qui poi riuscite a vedere che l'apparato deve inevitabilmente oscillare tra P e V. Siccome la mia. Allora, diciamo così: se P e V sono d'accordo, P e V danno il manoscritto alfa per tutto, che è l'archetipo della tradizione. Però alfa non è l'autografo di Proclo, ovviamente, perché l'autografo di Proclo è perdutissimo. Questo manoscritto, che come noi abbiamo già detto, è un manoscritto già deteriorato da errori e da lacune. Quindi io ricostruisco questo manoscritto. Una volta che l'ho ricostruito tramite l'accordo, però non è detto che sia la lezione corretta. Quindi se io dico benissimo, questo è l'accordo, il testo va perfettamente così, non mi niente da dire, andiamo avanti. Se quello che io ho ricostruito invece è un evidente errore, è lì che interviene quello che viene chiamato l'emendatio. Cioè, come dice Nas, io ho prima la recenzio. La recenzio significa io elaboro il mio schema codico. Questa è la recenzio. Raccolgo tutti quanti i manoscritti, li colleziono, elaboro il mio schema codico. E questo è il momento primario della recenzio. Arrivo allo schema codico. Poi che cosa succede? Poi c'è il momento della selezio, cioè io scelgo fra le varianti. Quindi mi trovo P e V contro. E beh, allora bisognerà pure che io scelga tra P e V. E determino il testo dell'archetipo. Se il testo dell'archetipo è corretto, benissimo, lo stampo. Se il testo dell'archetipo non è corretto, io arrivo alla emendatio, cioè io lo devo correggere open geni, cioè soltanto con il mio ingegno. Con il mio ingegno e con alcuni criteri vari, di cui esiste la lectio difficilior, i loci paralleli, l'usus scribendi dell'autore, la probabilità. Allora, vedete l'apparato di qui, la bipartizione salta agli occhi. Totemeteche in P, che qua avete aperto linee 1-2. Vedete? L'apparato critico vi dice totemeteche in P, questo significa P presenta questo testo, spazio di 18 lettere ha lasciato V. Quindi avete lì una bellissima missione per un motelento. Vedete, il copista è passato da Metekin della linea numero 1 a Metekin della linea numero 2. Quindi lui è arrivato, ha scritto fino a Metekin, ha alzato gli occhi, l'occhio gli è caduto sul Metekin della linea 2 e quindi lui ha ripreso da Metekin.
Questo è il copista di V.
Questo è il copista di V. Questo apparato scritto in questo modo si chiama apparato positivo. L'apparato positivo è un apparato nel quale io dichiaro esplicitamente quali sono i manoscritti sui quali si fonda il mio testo. Se io in questo caso scrivessi soltanto 1, 2, totemete che in spazio 18 litere, le litere V, questo sarebbe un apparato negativo, cioè io nell'apparato negativo dico soltanto l'errore, non dico su che cosa si fonda il mio testo, ma dico soltanto l'errore. E poi lo dobbiamo vedere in seguito, nella collezione di Deleuze si fa un apparato sempre positivo, perché l'apparato positivo è molto più chiaro. L'apparato positivo dice che io scrivo questo sulla base del mio manoscritto P. In questo caso la tradizione è talmente semplice che io in realtà potrei sempre fare un apparato negativo, perché se menziono P, V sarà a testo, e se menziono V, V sarà a testo. Comunque l'apparato positivo è sempre più chiaro. Poi linea 4, tu cromo è P1, le cifre di componente si usano in genere per dire i correttori, cioè in un manoscritto voi avete lo scriba e poi avete altre persone che possono essere intervenute. In generale con la lettera 1, con la cifra 1 si indica il copista che corregge, poi con la lettera 2, 3, 4 e altri che hanno corretto. Allora qui io so che tu cromo, la lezione tu cromo mi è attestata da P in correzione e dal manoscritto V, mentre la prima mano di P aveva tus cronus, quindi io adotto la lezione di P. Poi proseguo, metecon P, metecon V. Vedete come la tradizione è bipartita? E io devo passare da P a V, non c'è niente da fare. Ancora continuo, tu ontos ontos P, ton ontos onton V. Ancora una volta io prendo P anziché V. In generale, nella teologia platonica, P, il manoscritto di Parigi, ha una qualità molto migliore del manoscritto. A partire da 2.9 la tradizione platonica è una tradizione con un testimone unico. Se voi facendo la collazione arrivate a un unico manoscritto conservato, fonte di tutta la tradizione, tutto il resto va a mare, voi vi ritrovate con un unico manoscritto, il che è una situazione gradevole da un certo punto di vista, perché voi non dovete mai scegliere, avete soltanto un testimone. Molto sgradevole da un altro punto di vista, perché un testimone non controllato. Voi avete un'unica testimonianza, voi che siete il giudice avete un unico testimone dell'evento. Se questo testimone mente, e sta soltanto alla sagacia del giudice di dire tu stai mentendo, non ha due testimoni. Ma io non posso in nessun modo eliminare, nessun manoscritto che sia indipendente può essere eliminato, mai. Quindi in questo caso V, sì, è peggiore, qualitativamente peggiore, probabilmente lo scriva era più negligente, era più trascurato, quello che voi volete, ma inevitabilmente V avrà delle buone lezioni contro P. Questo per statistica non c'è niente da fare, perché sono due testimoni indipendenti l'uno dall'altro. Se qui c'è stato un omicidio, questo omicidio ha assistito A e B senza conoscersi fra di loro, è inevitabile che B abbia visto delle cose che A non ha visto e viceversa. Quindi io non potrò mai eliminare B. È chiaro? In generale si fa un sondaggio all'inizio, un sondaggio nel centro e un sondaggio alla fine, in generale, per essere sicuri, insomma. Non so, se voi vedete qua, vedete il manoscritto W, il manoscritto W ha uno che segue, perché W ha utilizzato sigma fino al libro quarto, fino a un certo punto del libro quarto, però poi W lo ritrovate qui, sotto il manoscritto Z. Ed è W2, perché sono appunto il manoscritto W, ho avuto due modelli. Fino alla colonna 910 è stato copiato su Sigma. Poi non gli è piaciuto più Sigma, ha trovato già V e ha detto io passo a V. E quindi ovviamente se io colleziono W soltanto all'inizio, prima della colonna 911, dico benissimo, è chiaro che è una copia di Sigma, e non colleziono la fine, io rischio di utilizzare W laddove W non può più essere utilizzato perché è una copia di V. Questo è quello che è successo nella metafisica di Aristotele. La metafisica di Aristotele è un famoso manoscritto della Lapreziana, manoscritto A. Questo manoscritto è usato in tutte le edizioni della metafisica perché è un testimone primario della metafisica. Però purtroppo, prima di Affinger, nessuno si è accorto che a partire dal libro lambda è qualche cosa, lambda 12. A B non è più la copia dell'archetipo della metafisica di Aristotele, ma ha cominciato a copiare un altro modello, un altro manoscritto conservato. Quindi a B non serve più alla fine della metafisica. Se fosse stato collazionato sin dall'origine anche alla fine, uno avrebbe detto ma non è più proprio questo manoscritto. Quindi a partire da lambda 12, io non lo posso usare più. Il manoscritto W, se io non l'avessi collazionato anche alla fine, avrei continuato a usarlo anche laddove lui non è più una copia del mio subarchetipo, ma diventa una copia della copia della copia della copia, quindi un manoscritto da accettare alla spazzatura. Allora, se voi andate, continuiamo la lettura del nostro parola della teologia platonica, la pagina 50, quella che segue in realtà questa pagina 50. usato per mostrarvi ancora una volta dove dire. E P, alla linea 2 ci sta un E, et montos ontos, P, O, V, lo vedete? La tradizione di partita, i genitori scelgono. Alla linea 4, metecontos nos, nos significa correntius. Quindi lì, metecontos è una corruzione degli editori, laddove tutta la tradizione, cioè i miei due subarchetipi, mi danno econ. Quindi che cosa significa? Che io ho ricostruito l'archetipo, ho visto che un archetipo è errato e intervengo per emendazio. E come intervengo con emendazio? Intervengo con emendazio per loci paralleli. Vedete? Copia per infra alla linea 12. Dove la linea 12 voi troverete tu crom metecusa che vi conferma il tu crom meristos metecontos della correzione. Quindi la correzione viene fatta in base a un passo parallelo. Cioè quando io devo emendare ho dei criteri per emendare. Uno dei criteri per emendare è quello della coerenza della coerenza filosofica del testo. Quindi lavorare su dei testi filosofici ha questo vantaggio che io mi posso fondare sul rigore della argomentazione. Quando faccio un testo poetico, questo criterio viene meno. Entreranno in gioco altri criteri metrici, per esempio, che nella prosa non mi aiutano in nessun modo, ma nella prosa filosofica io ho la possibilità di emendare sulla base della coerenza. E quindi così via la teologia platonica, la teologia è un testo in cui la tradizione è, fino al libro 2-9, la tradizione è ripartita. È quella che viene chiamata recensione aperta. La recensione è aperta quando la scelta dell'archetipo, la scelta del testo dell'archetipo non è meccanica. Quindi, in questo caso qua per la teologia platonica, io alfa B, la recensione è chiusa quando io non ho scelta. Quando P è uguale a B, io sono sicura che alfa. Quando però P è diverso da B, si parla di recensione aperta, cioè non esiste un criterio meccanico. Allora saprei essere che preferiscono B in base a dei criteri che non sono criteri meccanici. E devo inevitabilmente passare da P e da B. Se io sono giudice e ho testimoni il signor Mario e il signor Giuseppe, una volta il signor Mario mi dirà una cosa, ma l'altra mi dirà il signor Giuseppe. Può darsi che il signor Mario in quel momento aveva distolto lo sguardo e non ha visto che era proprio la signorina Adelina che stava uccidendo il bambino. Quindi è inevitabile che a volte sia Giuseppe e a volte sia Mario. Nessuno dirà al giudice tu devi seguire soltanto Mario. Il giudice dice perché devo seguire soltanto Mario? Io ho due testimoni che sono indipendenti, che non si sono mai accordati fra di loro, che non hanno mai parlato fra di loro. È inevitabile che una volta sia Mario, una volta sia... Può darsi che Mario sia più fedegno di Giuseppe, ma non si sono mai accordati fra di loro, non si conoscono. Quindi inevitabilmente il mio testo passa da P a V, deve passare da P a V. Se voi prendete, andate per il numero 7, il libro 2 del commento di Proco, il commento di Proco salta da sigma a gamma, inevitabilmente. Siccome gamma è rappresentato soltanto da una traduzione latina, gamma è sempre una retroversione, quindi noi diciamo ex Morbeke, perché io non ho il testo greco di Morbeke, io ho soltanto la traduzione latina. E allora inevitabilmente va parlato, deve saltare da un punto all'altro. Guardate per esempio la pagina 39, la prima vostra pagina, alle linee 26-27. Metalambane, lo vedete? Scripsimus ex ge transubserit. Ecco, Parmenide 129 a 5. Metalancane, sigma. Quindi significa che io lì preferisco la traduzione latina, quindi gamma, alla lezione di sigma. Altre volte invece io seguo sigma anziché gamma. Inevitabilmente passo da uno all'altro, perché ne ho soltanto due. Invece, prendete il numero 3 che è la elementazione teologica. È l'edizione di Dodds per l'elementazione teologica. E allora io ho fotocopiato lo stemma di Dodds, che è uno stemma tripartito. Come è uno stemma antipatico perché Dodds usa i numeri. usa le sigle soltanto per i manoscritti di base e poi usa i numeri che rinviano alla descrizione di tutti. Io comunque sempre. Allora lui dice X è l'archetipo. Poi vedete che l'archetipo si è diviso in tre rami. Da una parte voi avete questo N, lo vedete in a sinistra, poi dall'altro ci sta un Y, Y, che si diparte da X e che ha dato origine a P, e poi ancora Y ha dato origine a Z che ha dato origine a M. Quindi Dodds ha tre famiglie per stabilire il testo. Da una parte la famiglia BCD, che è la famiglia di M, dall'altra parte il manoscritto M, e dall'altra parte P e Q. Quindi lì voi avete una tradizione bipartita. Significa che quando due famiglie su tre, quindi per esempio BCD più M, BCD più PQ, BCD, PQ più M, sono d'accordo contro la terza, quello è il testo dell'archetipo. Ora, quando io dico le famiglie sono d'accordo tra di loro, il principio è sempre lo stesso. Nel caso della teologia platonica, voi avete l'archetipo, la terza in genere è l'archetipo. Poi abbiamo una famiglia che ha dato origine a B, a C e a D. Un'altra famiglia B che ha dato origine soltanto a M, poi M tutti sono di codicente. E un'altra famiglia, chiamiamo alfa, beta e gamma. E un'altra famiglia B che ha dato origine a P e a M. Per arrivare a questo schema semplificato, la semplificazione dello schema di Dodds, poi tutto il resto non mi interessa. Io finalmente sono arrivata a questo schema. Quindi questi sono quelli che si chiamano i testimoni primari. I testimoni primari sono i manoscritti, le fonti autorizzate della tradizione. Tutto quello che viene dopo di loro può essere solo innovazione concettuale, può essere considerata soltanto come una congettura rispetto al testo. Non è trasmesso per via di trasmissione testuale. Quindi sono arrivata a questa qua. Come sono arrivata? Quindi ho degli errori congiuntivi di alfa, degli errori congiuntivi di gamma, degli errori separativi di B contro C, di C contro D, di B contro D. Qua non mi interessa niente, non lo so. Errori congiuntivi di P e Q che mi restituiscono gamma e errori separativi di P su Q e Q su P. Allora io dico, se A, B e gamma sono tutti e tre d'accordo, non ho nessun problema, quello è il testo dell'archetipo, se va bene lo stato, se non va bene intervengo per l'indazio. A e B sono d'accordo contro gamma, oppure beta e gamma contro alfa, o alfa e gamma contro beta, anche in quel caso lì, quindi se io ho due famiglie contro uno, anche in quel caso la ricostruzione dell'archetipo è meccanica. È quella che si chiama recensione chiusa. Cioè non ho scelta, è chiuso, la recensione è chiusa. Ma se io ho alfa diverso da beta, diverso da gamma, la recensione è aperta. Quindi si parla di recensione aperta e di recensione chiusa, non relativamente allo stemma, ma relativamente a ogni singola situazione che si può dare nello stemma. Quindi, tutte le volte di due contro uno è chiusa, ma quando sono tre discordia fra di loro, io non posso dire che c'è.
Quindi variante per variante.
Quindi variante per variante, sì. Esattamente, variante per variante. E naturalmente, per ricostruire poi questi qua, ancora una volta è un criterio di recensione. Cioè, è sempre lo stesso procedimento logico che opera in diversi stadi della trasmissione testuale. Quindi anche qui, come ricostruisco alfa se B e C sono d'accordo contro B? Cioè se due di questi sono d'accordo contro alfa, se sono in disaccordo non ricostruisco meccanicamente, non c'è niente da fare. Allora la recensione diventa, in quel caso diventa B. Quindi Dodds opera con tre rami della tradizione. Quindi schematicamente è più semplice, l'opera di Dodds editore è meno complicata da un certo punto di vista di quella di Saffra e Vesteri che fanno la teologia platonica, perché lui ha a che fare con tre rami della tradizione. Se voi utilizzate l'edizione di Dodds, l'edizione di Dodds è un capolavoro di edizione, però vi renderete conto, è un'edizione stata fatta nel 1933, e vi renderete conto che attualmente noi faremo un apparato critico differente di questa edizione. Perché? Perché Dodds cita ancora delle lezioni isolate. Allora, prendiamo la prima pagina. E l'apparato di Dodds è quasi sempre un apparato negativo. la filologia inglese ama l'apparato negativo, perché l'apparato negativo è più breve dell'apparato positivo. L'apparato negativo dice soltanto chi si discosta dal testo, e io deduco che tutti quanti gli altri hanno il testo dato. Vedete, vengono la prima variante che lui cita, la linea 2, lui dice metteteli PCP. Che cosa significa? Io vedete la linea 2, ma ovviamente non trovo metteteli, ma trovo metecoli. Appunto perché lui mi cita soltanto la divergenza rispetto a metecoli e mi dice guarda, stai attento che B, C e P non portano metecoli ma portano metecoli, non portano metecoli, scusate, ma portano metecoli, e vede i manoscritti B, C e P. Allora questo che cosa significa? Che quando manoscritti appartenenti a subarchetipi differenti hanno la stessa variante, questa variante può essere quella dell'archetipo, perché significa che io non ho l'accordo delle due famiglie, ma ho l'accordo di parte di due famiglie, quindi è probabile, non è sicuro, è probabile che quella lezione potesse essere una lezione dell'archetipo. A questo uno però potrebbe ribattere, attenzione, metechei e metecoi non sono errori congiuntivi, perché c'è un errore di dottacismo, tutti si pronunciano metechi. Quindi è un errore del tutto casuale. Io personalmente un errore del genere non lo metterei in apparato, per esempio, per darvi un'idea, perché non ha significazione critica. Mm-hmm. Il copista bizantino pronuncia metechi, appunto. Quindi per lui metechi e metecoli sono la stessa cosa, praticamente. E infatti, vedete, e ci sta B e C e P, ma per metechi è in correzione in B e P. Quindi perché con le questioni di iotacismo quello poteva anche scrivere metechi al congiuntivo, tanto sempre metechi pronuncia, che sia metechi, che sia metecoli, che sia metechi, sempre metechi nella pronuncia. Quindi questi errori non sono errori di valore. Poi lui dice to omitit pq, lo deve scrivere, perché to è un errore di un portatore di variabile, un errore di un subarchetipo, quindi è una variante primaria, deve essere assolutamente messa. Poi linea 3 e canon. Vedete che lì invece l'apparato diventa positivo, perché lui cita i testimoni a favore della lezione che mette nel testo. E lui dice, è che B, C e D, quindi la prima famiglia, P e Q, la seconda famiglia, quindi è la lezione dell'archetipo, e poi cita la traduzione georgiana, in realtà questa traduzione georgiana gli era stata fornita una collazione delle prime cinque proposizioni, quindi lui non l'ha mai vista e dice io le metto nell'apparato, me l'ha dato un amico che sta facendo l'edizione nell'apparato. No, non è, no, il problema è che la traduzione georgiana dell'Elementatio è ben più antica del più antico manoscritto conservato dell'Elementatio, perché è stata fatta da Petrizzi nel XII secolo. Però è una traduzione piuttosto libera, non si sa da che cosa è stata fatta, quindi viene messa così nel testo, in realtà non valutata. E poi mi dice, attenzione, che M, cioè un ramo della tradizione, e lo vedete W, W è Guglielmo di Borghese, la traduzione di Guglielmo di Borghese, portano ectinon. Quindi lui che cosa mi vuole dire? Io stampo il testo di due famiglie su tre e registro il testo della terza famiglia, accanto al quale aggiungo, vedo che Guglielmo di Borghese ha la medesima variante. Infatti sembra che la traduzione di Borghese sia all'interno di questa famiglia, ma forse non l'ha valutata la traduzione di Borghese, la conosce male perché non c'era ancora l'edizione in base dei manoscritti, quindi di tanto in tanto la cita. Anche questo modo di utilizzare, se uno dovesse rifare l'edizione critica dell'Elementatio teologica, bisognerebbe inserire correttamente la traduzione latina, cioè se la traduzione latina è realmente indipendente dai manoscritti greci conservati, la traduzione latina deve essere usata allora sistematicamente nel corso di tutta quanta l'opera e non di tanto in tanto, come aveva fatto il corso. Oppure vedete alla linea 7, Torpollon non agnoscit geo, cioè la traduzione georgiana non attesta Torpollon, lui non osa dire omette, dice non lo conosce, non lo conosce perché l'ha messo il traduttore, perché c'era il suo modello di traduzione, no, non si sa. E così via.